tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Niente, la notizia della morte di Fidel Castro, leader massimo cubano, si è diffusa rapidamente dopo l'annuncio dato dal fratello e con la morte di Fidel Castro nel mondo è finita una lunga epoca. Possiamo dire che è uno dei più grandi simboli della seconda parte del XX secolo.
Ora forse siamo un po' a caldo così per fare un bilancio definitivo di quello che ha significato la figura di Fidel Castro, anche se diciamo la sua lenta agonia dura da diversi anni, quindi tutto il mondo era un po' preparato. E la grande svolta in realtà è avvenuta lo scorso anno quando Obama ha scongelato i rapporti con Cuba e quindi in qualche modo ha dato inizio a una nuova era nei rapporti tra Stati Uniti e il piccolo paese centroamericano. E Fidel Castro è stato uno dei dittatori, perché così va definito, più longevi della storia, tanto da oscurare il mito iniziale da cui era partita tutta l'avventura cubana con Che Guevara, la lotta vincente contro Batista, la cacciata del vecchio dittatore, l'instaurazione di un regime che dura tuttora e che ha molti aspetti, diciamo così, poco convincenti, a cominciare dalle limitazioni alle libertà di movimento e di opinione e alcuni aspetti invece particolarmente positivi come la sanità cubana, il tentativo di lottare contro la povertà, anche diciamo le prese di posizione sul piano internazionale più convincenti, per la verità, quelle sul versante dell'America Latina piuttosto che sul versante africano, perché non dimentichiamo che contingenti cubani mandati da Castro hanno combattuto per esempio in Angola per la cacciata dei portoghesi, ma poi per l'instaurazione anche lì diciamo di un regime non proprio limpido e trasparente. Ecco, diciamo un bilancio in chiaro e scuro che forse poi gli storici si incaricheranno di definire meglio.
Agnetti, come abbiamo fatto con le elezioni presidenziali statunitensi, facciamo la stessa cosa con il referendum costituzionale del 4 dicembre, che si gioca su un terreno abbastanza rovente. Al momento, dato che lei sembra avere la palla di cristallo, quali sono le sue previsioni?
La palla di cristallo, poi magari verrò smentito dai fatti, però io ho previsto, non solo io del resto, i sondaggi davano il no ampiamente in vantaggio e io sono persuaso che poi alla fine vincerà il no. Poi sostanzialmente a pensarci anche bene, per ragioni che assomigliano molto a quelle che hanno portato all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e all'elezione di Trump, nonostante appunto tutte le previsioni contrarie, perché sostanzialmente il no rappresenta lo scontento generale contro lo status quo, contro i governanti e contro obiettivi che sono i più facili da raggiungere senza ragionare poi tanto. E tra l'altro questo non è un discorso che riguarda solo la popolazione, il popolo come si dice, o l'elettorato, l'opinione pubblica, ma gli stessi politici che rappresentano il fronte del no portano più o meno le stesse argomentazioni, cioè si tratta di argomentazioni fortemente politiche contro il governo. Poi alcune di queste argomentazioni vengono estremizzate con un linguaggio offensivo, con epiteti veramente volgari, come ha fatto Beppe Grillo ultimamente dando del serial killer a Renzi perché sostiene il sì. D'altra parte Renzi non era stato molto più signorile quando aveva parlato di accozzaglia per etichettare il fronte del no, quindi diciamo che il linguaggio sta degenerando. D'altra parte noi abbiamo avuto il modello delle elezioni negli Stati Uniti dove le cose non sono state fatte neanche lì in punto di fioretto, come si dice, quindi si assiste a una degenerazione. Però la cosa che mi preoccupa di più è che i politici, anche i politici di lungo corso, evitano accuratamente di entrare nel merito della discussione referendaria, nel merito delle materie che gli elettori sono chiamati a decidere con un sì o con un no, e facendo semplicemente una questione politica. Il caso più esemplare di tutti è stato Berlusconi, che è intervistato al programma di Vespa, ha detto detto con grande chiarezza che lui, pur essendo schierato per il fronte del no, è preoccupato che il no prevalga, perché questo renderebbe instabile il governo italiano e quindi le sue aziende potrebbero essere in qualche modo colpite da questa instabilità, il che tra l'altro la dice lunghissima su la inveterata questione del conflitto di interessi e su quello che in realtà è la posta in gioco di questo referendum, che ha pochissimo a che vedere col merito della questione e molto invece sugli equilibri politici. Tanto è vero che sia nel fronte del sì che nel fronte del no si sono schierati personaggi che sono tenuti insieme fondamentalmente da una ragione politica, che è l'avversità al governo di Renzi, perché per il resto poi sono su terreni diametralmente contrari.
Lei aveva previsto anche che Trump, una volta eletto, avrebbe moderato il suo programma, ed è in effetti quello che sta facendo. Alla fine, quindi, tutti i timori erano ingiustificati?
Ma sì, anche questa è stata una previsione piuttosto facile, perché in qualsiasi campagna elettorale vengono accentuati i toni, poi allo stato dei fatti si ritorna alla politica del compromesso, che è l'essenza stessa poi alla fine dell'agire politico. Anche Trump ha seguito lo stesso percorso, quindi moderando i termini per quello che riguarda gli immigrati, la costruzione del muro, che peraltro comunque ha confermato. Sugli immigrati si è limitato a dire che lui non ce l'ha con gli immigrati in generale, dice che ci sono anche delle brave persone, bontà sua, ma ce l'ha contro i delinquenti immigrati clandestini. Del resto lo stesso Obama tuttora sta procedendo con le espulsioni mirate, quando a mettere in atto dei reati sono degli immigrati clandestini. E quindi da questo punto di vista nulla di nuovo. Ha moderato molto i termini Trump anche sul piano internazionale, diciamo che si sta muovendo con una grande prudenza, adesso è impegnato tantissimo nella costruzione della squadra di governo, da cui verranno fuori poi indicazioni chiarissime su quello che sarà la sua politica. Secondo me quello su cui c'è veramente da preoccuparsi allo stato attuale è la politica di Trump per quello che riguarda i trattati internazionali, perché lui ha detto che li vuole cancellare e riscrivere. Ricordiamo che alcuni di questi trattati internazionali sono già in atto, altri invece erano nella fase di discussione, ma certo un atteggiamento così contrario segna in qualche modo il tramonto definitivo di questi trattati. Mi riferisco in particolare al TTIP, che è un trattato tra Stati Uniti e Europa che riguarda il libero commercio, le dogane eccetera. Ecco, su questo secondo me l'effetto Trump potrebbe essere un effetto piuttosto forte, non necessariamente negativo, però su questo lui potrebbe segnare con grande chiarezza la sua politica, che poi mi sembra che sia contraddistinta da un chiaro segno di protezionismo, di chiusura nell'America un po' se stessa, quindi un disimpegno in generale sul piano internazionale, non solo quello commerciale ma anche quello politico e militare, e un tornare a occuparsi dell'America e degli americani. Trump insiste molto sul lavoro, sul fatto che per esempio bisogna rilanciare la produzione di carbone, che tutti sappiamo essere uno dei maggiori inquinanti della Terra, perché il carbone produce molto lavoro per gli americani. Ecco, anche queste prese di posizione secondo me potrebbero essere pericolose, a meno che poi qualcuno non lo convinca che forse il mondo sta andando in malora proprio per colpa non esclusiva, naturalmente, del carbone, ma insomma penso che nel corso dei prossimi augurabilmente 4 anni si accorgerà che l'inquinamento da carbone, da anidride carbonica, effettivamente esiste. L'ultima nota positiva che riguarda il suo cambiamento di linea è il fatto che ha rinunciato per ora a modificare o ad annullare la riforma sanitaria di Obama, che con tutti i suoi difetti comunque rimane sempre un passo in avanti.
E Angela Merkel si è candidata per la quarta volta alla carica di cancelliera. Nel frattempo il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, dopo 20 anni, lascia l'Unione Europea per dedicarsi alla politica tedesca. Potrebbe essere lui il candidato socialdemocratico contro la Merkel?
Sì, io non ci avevo ancora pensato, ma in effetti sì, potrebbe essere lui, perché forse la figura nel fronte socialdemocratico tedesco che si è messa più in luce negli ultimi anni, anche se ha svolto una funzione tradizione europea. D'altronde anche noi, tra l'altro anche noi sul fronte democratico, abbiamo avuto il Presidente del Consiglio Prodi, dopo che a sua volta Prodi era stato Presidente della Commissione Europea, quindi diciamo che una carriera brillante sul piano europeo, come è stata quella di Schulz, che è tuttora Presidente del Parlamento Europeo, può aprire la strada, diciamo, a un finale di carriera nella politica interna. E tra l'altro penso che Schulz sia veramente un ottimo candidato che avrebbe qualche chance di mettere in discussione la riaffermazione della Merkel. A me sembra che il quarto mandato per la Merkel sia un po' eccessivo, anche se lei stessa l'ha giustificato in base ad alcune emergenze, cioè in particolare il fatto che le sue prese di posizione sull'immigrazione hanno provocato delle conseguenze nel paese e lei non si sente di lasciare che siano altri a gestire queste conseguenze. Ma al di là di queste prese di posizione, io penso che alla fine il potere logora chi ce l'ha, il contrario di quello che diceva Giulio Andreotti, che diceva il potere logora che non ce l'ha, ma secondo me in questo caso è un potere troppo lungo. Nelle democrazie moderne può alla fine provocare dei danni, soprattutto perché impedisce in qualche modo una rotazione, insomma un ringiovanimento dei quadri, una possibilità alla generazione successiva di emergere. Quadro che lascia la Merkel, se dovesse andare in pensione alla fine del suo terzo mandato, secondo me è un quadro tutto sommato positivo. Sarebbe lungo addentrarsi sugli aspetti positivi e quelli negativi, ma nel complesso il bilancio è positivo e secondo me la Merkel rischierebbe invece di lasciare un'ombra non proprio positiva con un quarto mandato. Quindi alla fine, tra l'altro, ecco, un'alternanza di potere anche tra i democratici cristiani e i socialdemocratici, che sono lontani lungo tempo dal governo tedesco, secondo me gioverebbe al paese e non ultimo all'Europa intera.